rossa per aggiornamenti dalla situazione grave, gravissima in Sicilia. Lo facciamo con una compagna di Antudo di Palermo. Ciao, buongiorno.
Ciao, ciao a tutti e a tutte.
Allora, intanto grazie davvero per averci dato la tua disponibilità questa mattina.
Grazie a
Sappiamo,
voi.
grazie a te ancora, sappiamo appunto, perché lo abbiamo letto ovviamente su tutti i giornali da giorni, gli incendi in Sicilia, 3 morti a Palermo, l'avviso agli abitanti a non uscire, ma sappiamo anche di case invase dal fumo, da corrente elettrica che non c'è, da case inabitabili in questo momento con i materassi che praticamente bruciano, i muri che bruciano. Allora, a te intanto la parola per raccontarci quello che sta succedendo e come anche si sta gestendo, per poi provare a fare insieme, insomma, un ragionamento più politico di quanto sta avvenendo.
Sì. Allora, intanto grazie di nuovo a tutti per l'invito. Inizio appunto facendo una breve cronaca di quello che è successo giù da noi. Ovviamente io parlerò un po' più nello specifico su quello che è successo a Palermo, però come ben saprete tutti, è una situazione che ha colpito praticamente tutta la Sicilia e soprattutto, diciamo, quasi la novità di quest'anno, perché la situazione incendi è un problema che noi viviamo praticamente tutte le estati e magari approfondiremo questo tema nella seconda parte, però ha colpito le grandi città come Palermo, che appunto nelle ultime 2 notti, 2 o 3 notti è stata colpita da grossi incendi in tutte le montagne circostanti la città di Palermo, fino ad arrivare a colpire appunto le abitazioni, ma ha colpito anche l'ospedale Cervello, che in parte è stato evacuato perché appunto le fiamme hanno raggiunto la struttura. L'aeroporto è stato anche raggiunto dalle fiamme delle montagne vicine, e quindi l'aeroporto di Palermo è stato chiuso per una giornata intera. Adesso si sta ricominciando lentamente a riprendere con i voli, ma dopo l'emergenza dell'aeroporto di Catania, la situazione comunque continua a peggiorare. Continua a peggiorare proprio perché, appunto, come dicevo prima, ha raggiunto case, ospedali, ci sono persone che hanno perso la vita, 2 anziani sono stati ritrovati carbonizzati nelle loro case, un'altra anziana invece è morta perché i soccorsi non sono riusciti ad arrivare, perché appunto le strade erano colpite appunto dagli incendi o da altre problematiche. Un altro aspetto importante che è successo e che sta creando enormi disagi è il fatto che gli incendi hanno anche colpito la rete elettrica e la rete idrica. Quindi, nonostante, diciamo, già la situazione sia abbastanza complicata dal punto di vista logistico, sia per quanto riguarda appunto lo spegnimento dei fuochi, altre problematiche che si aggiungono è l'impossibilità per le persone di poter in qualche modo riuscire a diciamo, sopperire alla mancanza appunto di acqua e di elettricità, quindi che sta causando enormi problematiche, perché comunque le temperature già molto alte dei 45-46 gradi con gli incendi continuano ad aumentare, quindi c'è una e ci sono problemi ovviamente anche cioè proprio di non solo della mancanza, ma appunto della possibilità per le persone di poter stare bene. Immaginiamo, diciamo, le persone più fragili che con queste temperature soffrono molto. Quindi, diciamo, questa è un po' la situazione. Anche nel catanese e nel messinese la situazione è molto simile, con fiamme che raggiungono le case e intere case che hanno trovato appunto la distruzione, quindi gente che si ritrova senza più case, autogrill che sono delle autostrade che sono stati colpiti dalle fiamme, quindi autostrade bloccate, e questo comporta ovviamente non solo immensi disagi, ma anche una dimensione che probabilmente non avevamo ancora visto con queste dimensioni.
Allora, grazie per questo quadro preciso che ci hai dato. Come dicevi tu, appunto, ci sono famiglie evacuate, persone sfollate, abitazioni danneggiate, nonostante appunto gli interventi continui. Se leggiamo 750 interventi dei vigili del fuoco, ma qui parliamo anche poi con te, vogliamo parlare anche con te di responsabilità politiche, in particolare appunto parliamo di Schifani e Musumeci, della loro gestione del territorio, perché è un ambiente, quello siciliano, che, come dicevi tu, non è il primo anno, no? Che è, come dire, protagonista con degli incendi come in altre parti d'Italia, ma all'interno di un ambiente che si deteriora sempre di più, con ripercussioni negative su chi ci vive. Parliamo di un lento processo di desertificazione, sicuramente dovuto ai cambiamenti climatici, ma anche favorito da pratiche parassitarie dei governi regionali, disastri che hanno delle precise responsabilità politiche, a nostro avviso. Su questo lasciamo anche la parola a te per un confronto.
Sì, assolutamente sì, ci sono delle responsabilità precise dentro questo quadro, e noi le abbiamo, diciamo, individuate subito, ma perché appunto, come dicevo prima, questa sicuramente non è una situazione, cioè è una situazione nuova nella sua peculiarità e di quello che sta succedendo, però non è la l'emergenza incendi non è una novità in Sicilia. Questo è un primo aspetto, perché appunto quello che dovrebbe riuscire un po', dovremmo riuscire tutti a spingere affinché questa non diventi la solita dimensione dell'emergenza, che viene appunto trattata come una situazione emergenziale, quando tutti ogni anno sappiamo benissimo a cosa andiamo incontro, e tutti ci aspettiamo che questa situazione avvenga. E questo avviene perché da un lato c'è chi ovviamente specula sia in termini privati che non su questa dimensione degli incendi, perché questo permette alla regione di elargire una quantità di soldi a delle come dire, società private che vanno a gestire per esempio i Canadair, e quindi insomma queste due cose vanno di pari passo sempre per appunto una dimensione di fare profitto sulla distruzione di fatto dei territori. Dall'altro lato ci sono proprio delle responsabilità politiche, appunto perché, come dicevo prima, viene continuamente gestita come una dimensione emergenziale, e quindi tutto il piano della prevenzione, tutto il piano della presa in cura dei territori non viene affrontata, e questo porta che le alte temperature che ogni anno aumentano soprattutto nei nostri territori, insieme a quello che dicevo prima, porta a situazioni di questo tipo. L'altro aspetto è sicuramente che qui non c'è assolutamente nessun interesse di portare e investire su quella che è la cura del territorio, perché a quanto pare, visto, cioè, noi su questa cosa ce l'abbiamo molto chiara, vengono spesi miliardi e miliardi per grandi opere come quelle del ponte sullo stretto, che porterebbe un'ulteriore distruzione di un territorio già fortemente compromesso da dissesto idrogeologico, da appunto incuria totale delle montagne, per esempio adesso comunque ci sono dati di ettari e ettari e ettari che hanno bruciato attorno alle città, e la dimensione ovviamente delle città è emersa tutta, no? La dimensione anche problematica di come le città sono gestite, e che soprattutto ovviamente nelle periferie, ma in questo caso anche nel centro storico, ha visto tutta la negligenza della classe politica che non si prende cura e non investe su queste cose, ma appunto investe in opere che andrebbero ulteriormente a distruggere città come in questo caso quelle di Messina e quelle calabre, spendendo appunto 14 miliardi per semplicemente portare avanti gli interessi economici di grandi aziende del cemento che speculano appunto sulla continua distruzione di questi territori. Quindi Noi insomma abbiamo chiaro chi ha le colpe all'interno di questa dimensione di qua, sicuramente non siamo qui a chiedere l'aiuto, diciamo, di chi da sempre ha appunto speculato e fatto profitto in questa terra, però è ora sicuramente di portare avanti delle politiche reali che che aprano gli occhi su quella che è la situazione di questi luoghi e si prenda carico delle proprie responsabilità.
Senti, peraltro il ponte sullo stretto che tu citavi...
Cosa, non ti sento?
Mi senti?
Sì,
dicevo,
sì.
Il ponte sullo stretto che tu citavi non è solo un'infrastruttura devastante dal punto di vista ambientale, economico e sociale, ma è anche il cavallo di Troia per, come dire, legittimare un'escalation ulteriore del processo di militarizzazione della Sicilia e del Mezzogiorno d'Italia, in qualche modo portando dei processi di accelerazione del territorio in piattaforma avanzata per tutte quelle operazioni di guerra e di distruzione. Ne volevamo parlare, ne parleremo più tardi anche questa mattina, proprio di questo, degli interessi della NATO dietro al ponte sullo stretto, perché il disegno di legge convertito poi in decreto legge del 31 marzo 2023, presentato proprio da Meloni e da Salvini, sì, e Giorgetti, conferma l'esistenza di una dimensione militare nel progetto del ponte, che in qualche modo, come dire, esula dall'infrastruttura che può servire per scopi civili.
Sì, assolutamente, perché ovviamente loro sono stati anche abbastanza chiari su quella che è l'utilità di un'opera come quella del ponte sullo stretto. Hanno reso evidente in numerose relazioni che appunto dovrà servire come infrastrutture utile al proseguimento e all'avanzamento della militarizzazione all'interno della Sicilia, già colpita come sapete da numerose basi militari, la presenza soggetti che adesso sono andati a capo di Eurolink, come De Gennaro. Eurolink è appunto la società che si occuperà della progettazione di questa opera, e De Gennaro era prima a capo di una società come la Leonardo. Dimostra come l'interesse militare di questa opera è molto grande. È al di là, diciamo, appunto di quello che dicevo prima, si conferma ancora una volta l'utilizzo coloniale di una terra come la Sicilia, che viene utilizzata appunto come base militare, come base di discarica, come base di grandi opere come quella del ponte sullo stretto, a discapito totalmente di quella che è invece la necessità di questo territorio, la necessità degli abitanti che lo vivono. Quindi le cose sono strettamente collegate, e su questa battaglia del ponte sullo stretto in questi mesi si sta dando in Sicilia nuovamente una grossa mobilitazione, visto che è una mobilitazione che va avanti praticamente da 20 anni e che ha avuto in passato una forte determinazione a tal punto da bloccare quelle che erano all'epoca di Berlusconi e poi di Monti la volontà di farlo. Adesso sembra che sia tornato in auge molto più forte rispetto agli ultimi anni, in cui era un po' un discorso soltanto politico. Una grande manifestazione è stata fatta già a giugno, e adesso ad agosto, il 12 agosto, ci sarà una nuova mobilitazione a Messina, in cui insomma si proverà a portare avanti e intrecciare tutti i discorsi di cui anche oggi abbiamo parlato.
Noi ti ringraziamo tantissimo, e se non è altro da aggiungere ti salutiamo e ci aggiorniamo magari nei prossimi giorni.
Perfetto, grazie mille a tutti.
Grazie. A te. Ciao.
Ciao.